Amici di Nerd Games, ben ritrovati in nuova puntata della nostra serie podcast A qualcuno piace Nerd. Siamo già, ormai per chi ci sta seguendo in diretta, in estate inoltrata, oggi infatti è il 3 luglio e quindi abbiamo deciso di dare il via a questa nuova rubrica, diciamo, che mi vuole anche un po' tenere compagnia per quest'estate, una sorta di mini classifiche di top 10 in cui vi andremo a fare e dare dei consigli per la vostra estate, ovviamente sempre in chiave nerd. Questa prima puntata sarà dedicata a un tema chiaramente famoso e noto a tutti, anche soprattutto in questo momento. Io non sarò solo a parlarne, insieme a me c'è anche Mauro, che saluto e ringrazio per essere con noi questa sera.
Ciao Mauro. Ciao a tutti, molto felice di essere tornato.
Sì, abbiamo lasciato un po' spazio, ecco, alle nostre interviste. E quindi, appunto, queste serie di puntate in cui daremo consigli per la vostra estate, partiamo dai film di animazione. Direi, se tu sei d'accordo con me, Mauro, partiamo dalla cronaca, così che chi ci sta seguendo live sa o immagina benissimo di che cosa stiamo parlando, in quanto il nostro primo, diciamo, consiglio per l'estate è quello, chiaramente, di... E in questo caso lascio a te la parola.
Allora, sì, come si dice in questi casi, come dicono quelli bravi, parliamo subito dell'elefante nella stanza, nel senso parliamo di Inside Out 2. Inside Out 2, uscito al cinema praticamente 10 giorni fa, per chi ci sta ascoltando oggi in diretta, giorno 3 luglio, e ufficialmente film d'animazione più visto della storia del Regno d'Italia, di sempre. È meritato questo obiettivo, diciamo, questo importante premio non assegnato? Sinceramente sì. Già noi nelle nostre vecchie puntate del podcast, quando avevamo parlato di Inside Out o comunque del mondo Pixar, avevamo sempre sottolineato la bellezza e l'importanza di affrontare tutto il mondo dell'animazione con una prospettiva un pochino meno favolistica rispetto a quella che era la classica Disney. Inside Out fa un po' parte di quella fase Pixar, forse potremmo chiamarla fase 2 se dovessimo paragonarla un po' alla Marvel, in cui dopo Nemo, Up e tutta una serie di personaggi che già erano toccanti di loro, il focus si è spostato su di noi. Perché alla fine parliamo di emozioni, sappiamo che dietro è stato contattato ed è stato supervisionato tutto il lavoro di sceneggiatura da degli specialisti di psicologia, pedagogia, educatori, quindi cercando di essere il più fedeli possibile a quello che è il funzionamento umano, e era stato un grande successo, secondo me un ottimo film a distanza di 7 anni. Se capita di rivederlo, non rientra nei nostri consigli, ma perché, come dire, un po' con la porta vuota, è un po', diciamo, certo, come quando si apre il frigorifero, sai che comunque il tonno c'è per massimo per fare una pasta, per fare un paragone
banale. Tra l'altro, poi magari una puntata a parte, se il tonno va conservato in frigorifero o meno. Facci sapere dove tenete il tonno.
Tra l'altro non lo tengo in frigo, non so perché ho detto questa cosa.
C'è chi lo fa, c'è chi conserva il tonno in frigorifero.
Sono scoppiate guerre per molto meno, probabilmente. Esatto. E con Inside Out 2, Riley, protagonista del primo film, diventa una preadolescente, scatta nella console il tasto pubertà senza che nessuna delle emozioni primarie l'abbia schiacciato, e si parte per un altro viaggio molto, molto toccante, molto interessante.
Perché tra l'altro faccio un piccolissimo inciso, perché io andrò a breve appunto a vederlo al cinema e ho voluto rivedere il primo Inside Out. È veramente affascinante il fatto, adesso non so di quanti anni fa fosse, ma
credo 7, io sono andato a memoria, ma sono penso convinto che sia 7, controllo mentre parliamo.
E il film di fatto si conclude quando viene alle emozioni, viene installata la nuova console e finisce dicendo: ah, che cos'è quel tasto rosso? Pubertà. E finisce un po' così. E quindi io immagino, cavoli, sarebbe fighissimo se poi nel 2 tutto scatta da lì. E non so quanto fosse voluto meno, però sicuramente, non so se già nell'1, alla fine dell'1 avevano già in mente di poi arrivare dove sono arrivati col 2. Però ecco, un piccolissimo inciso che ha fatto sicuramente piacere vederlo e notarlo nel rivedere il primo film.
Allora, io segnalo che il primo film è del 2015, quindi in realtà ha 9 anni. Non facciamo ancora spoiler, perché comunque siamo veramente ancora sotto con l'uscita del film. Perché vederlo? Perché da un lato io ho notato questa cosa, che più si è adulti, più questo film piacerà, perché comunque c'è una complessità nelle emozioni, nella quotidianità di Riley, che sono veramente affascinanti. Nel senso, fanno venire una banalità che non è spoiler. Nella prima scena si vede Riley che ha un piccolo brufolo, inizio che la sua pelle non è già più perfetta e dolce come quella di un bambino. Ecco, senza, secondo me, cadere in discorsi troppo complessi, in Inside Out 2, in meno di 100 minuti, regala un film ad altissimo tasso di contenuti, comprensibili a tutti. Come sempre siamo su multilivello, quindi a seconda di quella che è l'esperienza, l'età, l'emotività di una persona, poi la si vive in maniera diversa. Va detto che un po' da parte mia un po' di pregiudizio c'era, perché spesso abbiamo detto come i sequel della Pixar non siano sempre stati all'altezza.
E storia a parte, anche se non è...
Sì, cioè, questo è veramente un discorso a parte. Sarebbe interessante capire, visto il successo, se proseguirà questa avventura e vedremo una Riley adolescente, poi adulta, e un po' vedere magari tutta la sua vita attraverso
le sue emozioni. Il mio invece primo consiglio, ecco, diciamo, per quest'estate, è un film che tra l'altro tu hai citato, e diciamo la cosa sempre interessante anche nel preparare queste puntate, nel senso, abbiamo scoperto poco fa, ognuno ha preparato la propria lista di 5, è incredibile come non ce ne fosse uno comunque in comune, quindi questo è assolutamente bello come proprio aspetto. Il mio è alla ricerca di Nemo, quindi diciamo anche qui siamo a, insomma, che dire, anche questo è forse un colossal a suo modo di vedere dell'animazione, ovviamente al di là dell'ambientazione, quindi io diciamo le mie scelte sono state sia i miei ricordi personali sia proprio anche all'ambientazione, perché credo sia un film godibilissimo in ogni periodo dell'anno, però ecco, alla ricerca di Nemo credo che possa essere quel giusto mix tra serio e faceto, se vogliamo un po' dire così, ecco. Poi mi sembra assolutamente sempre un'ottima occasione anche per sensibilizzare, visto il periodo estivo, anche dal punto di vista ambientale, le acque dei mari, insomma. Ci sta, ecco. Quindi,
poi ecco, Nemo mi verrebbe da dire, abbiamo detto prima...
Ovviamente non sto a raccontare la trama di Nemo, perché... Però,
no. Insomma, no, non mi sembra. A me viene solo da dire che effettivamente abbiamo parlato adesso dei sequel, Dory, alla ricerca di Dory ce l'ha un suo perché, effettivamente.
Sì.
Non è in questo caso il distacco primo film secondo è notevolissimo, secondo me.
Sì.
Che, cioè, Nemo è proprio un masterpiece. Però dai, forse è uno di quei sequel ancora passabili.
Sì. Ah, e poi Dory, il personaggio di Dory in sé è veramente... E gli hanno costruito un background non così banale, ecco, in questo sequel.
No, ma poi, ecco, se no io concordo, nel senso, Nemo... Prima di aver citato Nemo e Up, secondo me sono veramente due capolavori della storia del cinema. Noi oggi abbiamo la fortuna di dedicarci all'animazione, però ecco, sono proprio quei casi che, cioè, fanno
Vabbè,
veramente...
visto che mi stai fornando assist a ripetizione, vado io con un altro consiglio, perché
Vai.
l'altro mio nella lista era proprio Up. Penso, il tema del viaggio fisico, prettamente concreto, ma soprattutto viaggio all'interno personale, viaggio all'interno di sé, alla riscoperta un po' di se stessi, mi è sembrato assolutamente un film consigliabile, e secondo me anche Up, proprio come Inside Out, è multistrato, perché per n motivi, anche qua secondo me più una persona adulta più lo apprezza, non voglio dire di più o di meno, però a un livello differente, e quindi coglie sfumature che magari in un'altra fascia d'età non riescono a essere colte, ma non per questo vuol dire che chi è adulto se lo possa godere di più o meno rispetto a chi è bambino o meno, ecco. Però anche qua la trama penso che sia nota a tutti, però app scelto da parte mia proprio per la questione del tema del viaggio, ma non tanto fisico, ecco. Poi se siete stati a vedere anche voi le cascate in Venezuela, fatecelo sapere, perché io non ho avuto occasione, ma sembra assolutamente un posto meraviglioso, ma quanto più un viaggio alla ricerca di se stessi, della felicità, la serenità, l'armonia con se stessi. E anche insomma, questo in un, sempre in un contesto attuale, insomma, fa sempre comodo ed è giusto ricordarlo, ecco. Questa la mia scelta, no, la mia scelta numero due.
Allora io passo alla mia scelta numero due. Utilizziamo questo linguaggio cestistico perché finalmente, diciamolo, The First Slam Dunk è disponibile su Prime Video per tutti. Allora, uno dei film di cui penso di aver scritto una delle recensioni più entusiaste della Terra. Ero molto curioso di capire se il fattore emotivo di aver visto Slam Dunk al cinema circa un annetto fa, dopo appunto un'infanzia con l'anime trasmesso da MTV, era appunto più un fattore emotivo. Stasera si parla di emozioni. L'impressione già a fine film era che non fosse così. L'avevo rivisto ancora al cinema e mi era piaciuto. Fremevo proprio, mi ero proprio anche convinto di prendere il Blu-ray, cosa che tra l'altro ancora non esiste. È comparso qualche mese fa sulle principali piattaforme di streaming a noleggio, finalmente disponibile per tutti.
Super
Slam Dunk, appunto, tratto dall'anime, dal manga del maestro Inoue, parla di basket, Sakuragi, ho avuto un momento di blocco sul nome. Il film è visibile a tutti, anche a chi non conosce la serie, non ha letto il manga, perché non fa altro che raccontare la partita finale tra appunto il liceo di Sakuragi e un'altra squadra liceale molto più forte, molto più titolata, ed è la cronaca di questa partita con un'animazione molto moderna, quindi siamo sempre nel digitale, ma sicuramente c'è tutto un aspetto di finto analogico che è interessante.
Dà molto l'idea di essere tutto fatto a matita.
Perché è così bello? Siamo lontani anni luce da tutto ciò che è anime sportivo che abbiamo visto negli anni Ottanta. C'è proprio quell'entusiasmo, quella tensione da match sportivo vero, visto dagli occhi dei cinque protagonisti. Quindi lungo la partita ci sono flashback sulle loro vite, su come si è costruita la squadra, ed è veramente strepitoso. Per coloro che magari seguono un pochino di più il basket NBA, soprattutto legato agli anni 90, potranno riconoscere nei cinque protagonisti degli archetipi precisi di giocatori.
Hai detto Rodman? 90.
Beh sì, quello diciamo è il più netto, diciamo che Dennis Rodman e Sakuragi, potete riconoscerli subito. È un film clamoroso che veramente può piacere a tutti, ragazzi, ragazze,
soprattutto sportivi, scorre via in una maniera assurda, perché non siamo di fronte al solito film d'animazione, insomma, al film d'animazione da 100 minuti, no.
Guarda, faccio un paragone fortissimo, ma diciamo che Mad Max Fury Road sta al cinema d'azione quanto Slam Dunk sta al cinema d'animazione, è proprio una cosa a sé. Ed è stata una svolta incredibile. Quando ne avevamo parlato appunto su Air Games, ne avevamo avuto la fortuna di vederlo in anteprima. Era stata prolungata anche la presenza in sala. Quindi finalmente è disponibile a tutti.
Prendetevi due ore che ne vale la pena, ecco.
Assolutamente, magari può esserci un attimo di pregiudizio, ma assolutamente scavalcatelo, perché sono veramente due ore di grande animazione, bellissima storia e anche se sembra banale, davvero è un viaggio. Questo è un altro tipo di viaggio ancora, per stare legato a quello che hai detto tu, Samu, ed è consigliabile a tutti, nostalgici, non nostalgici.
Assolutamente.
E anche quello è un piccolo passo nella storia del cinema.
È vero, perché a suo modo, secondo me, quello e il ragazzo e l'airone poi di Miyazaki forse hanno cambiato la storia degli anime nel cinema, inteso come grande schermo, proprio in sala. Poi, ovviamente, ai posteri l'hardware è sentenza, però sembrerebbe, ecco. Poi, sai, quando si vive il cambiamento è sempre difficile vederlo. Però, diciamo, i prodromi ci sono assolutamente tutti.
Big
Vuoi
trend.
continuare tu con la terza scelta? Qua andiamo a livello tennistico, invece, questa
Andiamo a
volta.
livello tennistico. Sì, va meglio che.
Andando a livello tennistico, allora io, le mie prossime, diciamo, due scelte saranno scelte legate molto all'ambientazione, sono molto distanti tra loro. Partirei da quella più lontana geograficamente da noi, che è appunto Oceania. Questo perché? Perché è un film che avevo sottovalutato, cioè nel senso, nella mia visione del film attraverso la piattaforma di Disney Plus, quindi non ero andato al cinema a vederlo, avevo iniziato a guardare il film con molto scetticismo. Cioè, nel senso, è il solito film, animazione, sì, canzoni, che non ti lascia niente. Anche perché poi, vabbè, è ambientato appunto in tipo Australia, al di là delle polemiche che c'erano state pre-arrivo in sala per il cambio titolo. Quindi non so se poi vogliamo aprire una parentesi anche su
Sì.
questo, però mi ero posto questo film con parecchio scetticismo. E invece sono stato conquistato. Non arrivo a dire capolavoro perché secondo me non lo è. Non arrivo a dire appunto che è a livello di quelli precedenti di Up, di appunto Nemo e altri capolavori della Pixar, però è un film che mi ha così positivamente sorpreso che se c'è qualcuno che non lo ha visto, secondo me è in estate, è un film che si può guardare e merita di essere guardato. Ripeto, non mi sento di dire che stiamo gridando al capolavoro, quindi attenzione, Oceania è il più bel film Disney Pixar mai visto, no, però è un film che a suo modo, secondo me, merita assolutamente l'attenzione, sia che abbiate interesse per quella cultura, per quei popoli, sia che non ne sappiate assolutamente nulla. Poi, insomma, tra non molto vedremo anche il 2 e anche qua
Esatto.
capiremo che sequel sarà. Quindi
Non ti spaventa il fatto che sta per arrivare un Oceania 2?
mi spaventa meno dopo aver visto il primo. Questo
Perché
è il sunto, diciamo, del mio pensiero sul sequel.
io sono molto curioso. Il primo a me era piaciuto veramente tanto, mi sembrava anche quello un perfetto, pur
È
non essendo un
molto.
capolavoro. Sono d'accordo, però ha veramente una visione scorrevole,
Secondo me
adatta a
è un film
tutti.
giusto, cioè giusto per come è costruito, per come è pensato, per come è realizzato, per come è montato, un film giusto.
Speriamo, incrociamo le dita.
Poi sul 2 chiaramente poi rimanete con noi. Se state
Certo.
ascoltando questo episodio già all'uscita del sequel e volete fare gli spavaldi, commentate, dite pure io l'ho già visto. Questo viaggio temporale.
Se ci state ascoltando quando cito Oceania 5, scrivetecelo comunque. Nel
Ma
2025.
azzardo così mi è venuto adesso, se ci state ascoltando quando è uscito Avatar 5, fate un confronto tra Oceania 5. Vabbè. Ascoltatori del futuro, ciao, anzitutto.
Esatto. Ciao a tutti. Allora, terza scelta. Parto anch'io con un pregiudizio distrutto. Stranamente si tratta di un sequel. È disponibile da poco su Netflix, sicuramente perché io l'ho visto lì, Il gatto con gli stivali 2.
Che a me manca ancora.
Spin-off di Shrek. Sappiamo che Il gatto con gli stivali ha fatto la sua prima apparizione in Shrek 2, uno dei film simbolo, diciamo, di inizio anni zero. E dopo un primo film stand-alone abbastanza debole, La
Abbastanza
DreamWorks.
debole, dici?
E prima a me non mi aveva entusiasmato, mi sembrava, adesso la dico proprio brutta, un po' troppo per bambini, che tu potessi dirmi, certo,
Pensavo
è un
dicessi un po'
capolavoro.
troppo per Antonio Banderas nella versione italiana.
Ah, diciamo che secondo me alla lunga la scelta di aver doppiato in tutte le lingue forse a tratti risulta un po' pesantuccia, però la storia del primo film mi sembrava un po' debole, tutto
Sì,
qua,
diciamo a
sempre
livello di
così.
trama, diciamo, di succo, di core c'era un po' poco.
Era un po' poco, quindi
Però qualche risata te la strappa facilmente.
il mitico gattino che fa un'apparizione anche nel 2, questo si può dire. Allora, il 2 nasce appunto in questo clima di scetticismo generale, anche perché il primo film aveva incassato il giusto. Non era stato un disastro, non era stato un successo, era passato via. La DreamWorks, come sappiamo, Shrek e Kung Fu Panda a parte, ha fatto degli alti e bassi abbastanza potenti.
Soprattutto bassi.
Poco dopo la situazione Covid, o comunque quando ancora il cinema non era tornato così prepotentemente nelle abitudini degli spettatori italiani, arriva Il Gatto con gli Stivali 2, che abbastanza sotto silenzio passa via e non se ne parla
Sì.
più di tanto. Arriva finalmente disponibile in streaming, credo anche su Now, ma sicuramente su Netflix
Su
e.
Now sicuramente c'è stato, ecco, non so se c'è ancora, però sicuramente c'è stato, lì era nella lista delle cose da vedere, quindi potrei cogliere il tuo consiglio e recuperarlo quest'estate.
L'incipit è geniale, nel senso che alla fine il buon gatto con gli stivali ha perso tutte le vite, e ne manca una. I gatti hanno 9 vite, le prime 8 sono andate, ne è rimasta una. E da lì parte, secondo me, una bella fiaba su abbiamo una vita, dobbiamo giocarcela tutta. La fortuna di avere solo una vita. Veramente molto leggera, nulla, cioè abbiamo parlato di Pixar fino adesso, non siamo a quel livello di profondità. Per
Certo.
niente, però ci sono dei personaggi molto divertenti come Riccioli d'Oro e Tre Orsi, Perrito. Anche il cast costruito intorno è molto, molto azzeccato.
Indicati.
Il ritmo è buono. Secondo me, a livello di grafica, un pochino peggio dei precedenti. Soprattutto se vi capita di vederlo nei combattimenti. Ci sono dei movimenti quasi, non dico da Super Nintendo, ma un po' troppo.
Non bellissimi.
Un po' da robot, diciamo, poco fluidi, che è esattamente il contrario della forza di First Slam Dunk, questa fluidità dei movimenti dei protagonisti. Qua,
Verissimo.
ecco, un pochino si perde, però la storia è molto piacevole. È proprio il tipico film da serata calda con birretta o gelato e dire, beh, divertente, piacevole, mi ha fatto pensare il giusto, mi sono anche rilassato. Quindi, in maniera del tutto inaspettata, il mio terzo consiglio è Il Gatto con gli Stivali 2.
Molto bene, io invece, appunto, siamo stati in Australia prima, torniamo dall'altra parte del mondo, quindi da noi, e non posso, non mi sento, mi sentirei in difetto nel non consigliare Luca, altro film d'animazione, appunto, Disney Pixar, film del 2021, quindi insomma. Non si può parlare ancora di post-Covid, quindi anche per questo motivo, insomma, la sua fruizione al cinema è ben diversa da quella che ha, per esempio, ora in Inside Out 2. Quindi anche per questo motivo, se qualcuno non ha avuto modo di vederlo, secondo me va recuperato. Qui non mi sento di dire che siamo di fronte a un film leggero. Non sono tantissimi i momenti in cui si ride, secondo me. Quindi in quel momento in cui c'è la gag, c'è la battuta, insomma, c'è la risata comica, sono molti di... ma non per questo il film è pesante. Quindi il film, secondo me, Luca, è un film leggero da vedere assolutamente anche in famiglia e che lascia molte riflessioni dopo. Quindi un film che fa pensare, è leggero ma che fa pensare. E poi, vabbè, per le ambientazioni italiane, insomma, c'è molto d'Italia in questo film. Enrico Casarosa alla regia, È un film che merita di essere visto se non l'avete fatto, ambientato nelle Cinque Terre in piena estate. Insomma, un momento migliore forse per vederlo se non durante la stagione estiva non c'è. Va recuperato, secondo me, se non l'avete visto. A differenza di Oceania, dove dategli un'occasione, Luca invece deve essere dato questa occasione, un film che va visto. Poi se alla fine avrete gli occhi lucidi, non c'è nessun problema. Ma
Poi
normale.
dagli italiani c'è tutta anche una valorizzazione del territorio,
Non da
anche della colonna
poco.
sonora, non male.
Assolutamente.
Era molto carino anche il cortometraggio uscito qualche mese dopo su Alberto. Molto
Vero.
toccante anche quello, molto molto toccante. Bello Luca. Tra l'altro ha avuto un grande successo tra i ragazzi, diciamo.
E questo fa molto piacere, secondo me. Cioè, fa molto piacere, farà piacere sicuramente a chi lo ha fatto, ecco, però è bello questa cosa qua.
Molto. Allora, la mia quarta scelta è restiamo su Disney Plus e andiamo a scovare un lungometraggio, credo che si dica, anche se è sotto l'ora, sì, perché comunque è sotto i 90 minuti, che è Diario di una schiappa. Diario di una schiappa è uscito su Disney Plus qualche mese fa. Non è il film con attori in carne e ossa, o live action, come si dicono adesso i moderni.
Quelli bravi.
Quelli bravi, esatto. Non è quel film lì tratto appunto dai famosissimi libri, ma è un bellissimo cartone animato fatto sulla falsariga delle illustrazioni dei libri. A tutti noi, anche se magari non siamo fan o siamo fuori dal target di Diario di una schiappa, ci è capitato di vedere questi bellissimi libri con questo personaggio fatto in maniera molto stilizzata, con questo nasone.
Sì.
Ecco, i personaggi sono stilizzati in questo modo, ma in 3D. Nel senso che l'effetto è un po' quello che si aveva con i primi cartoni degli anni zero, quindi poco verosimili, ma comunque in 3D. È tutto incentrato sul fatto che il nostro protagonista e il suo amico finiscono le elementari e vanno alla scuola secondaria, la banale scuola media, insomma, devo fare il figo, mi sono
Quella.
incartato. Il film dura solo 55 minuti. E ci sono tutti quegli aspetti appunto di crescita in cui se magari dici andiamo a casa a giocare, vieni preso in giro. Ci sono poi tutte delle leggende sul formaggio che puzza, su cosa significa sfidare i ragazzi di terza media. Ecco, è molto divertente, perché ironizza in maniera vincente su cosa significa appunto andare alle medie e dura il giusto, nel senso che quando ho letto 55 minuti, ho detto: ah, si può ancora fare allora. Non si può considerare assolutamente un caposaldo dell'animazione, però in un'estate in cui speriamo non piova tanto come in questo periodo, soprattutto per noi al nord, un'oretta a dedicare a Diario di una schiappa ci sta.
Ci sta.
È stata secondo me vincente l'idea di utilizzare appunto i personaggi stilizzati sulle copertine. Molto vincente, perché secondo me rende anche meno pesante certi piccoli traumi che abbiamo vissuto un po' tutti noi nel passaggio tra la quinta elementare e la prima media, quando si torna ad essere piccoli. Però nel frattempo si
Totale.
cresce, non si è bambini, non si è ragazzi, e c'è sempre appunto questa ironia, questa leggerezza che, ecco, in questo caso credo che fa sorridere gli adulti, ma fa proprio impazzire i bambini. Cioè, io vedendolo ho proprio detto:
Fantastico.
caspita, che bello e che fortuna che hanno i ragazzi ad avere un film così divertente, che parla di loro senza morale, senza troppo. Ricordiamo, tenendo conto che per Nerd Games la Pixar rappresenta un po' il punto più alto, diciamo che anche in questo caso stiamo parlando di intrattenimento intelligente. Di là stiamo parlando invece di grande cinema. Questo lo
Certo.
definiamo intrattenimento intelligente, quindi Disney Plus, Diario di una schiappa.
Io come ultimo film, ultimo consiglio di questa top 10, faccio un viaggio nel tempo e vado nel lontanissimo ormai 1995. Non so se già dall'anno, tu Mauro non sai ancora qual è il titolo che sto per dire, non so se già l'anno ti può dare qualche suggerimento.
Siamo in ambito Disney?
Siamo in ambito Disney. E si tratta di In viaggio con Pippo.
Ok, no, avrei sbagliato.
Ah,
Avrei sbagliato.
ok. In viaggio con Pippo perché, cioè, perché è un capolavoro. Cioè, secondo me
Totale.
è veramente un capolavoro fuori dal tempo. Attualissimo nel 95, attualissimo nel 2005, attualissimo nel 2024. Film, che dire. Stupendo, quindi con Pippo, Max, insomma, recuperatelo se non l'avete mai fatto, se lo avete già visto, se lo conoscete a memoria, sicuramente non serve la mia persona per dirvi rivedetelo, ma nel caso sì, cioè rivedetevelo. Magari se allora eravate bambini, ora siete addirittura genitori, vedetelo anche insieme. Come i vostri figli, ecco, in famiglia, un film veramente che riesce a superare le barriere del tempo. Questo quindi è il mio consiglio finale.
Per citare una delle nostre puntate più apprezzate, stiamo parlando di uno dei cult degli anni 90 in ambito animazione, assolutamente.
Un film spaventosamente bello.
Leggermente ispirato alla serie TV Ecco Pippo, che tra l'altro non è
Sì.
ancora arrivato su Disney Plus. Amici di Disney Plus, che ci state sicuramente ascoltando, dov'è Ecco Pippo e dov'è Bonkers? Dove sono Bonkers e Ecco Pippo?
Io rilancio anche la serie animata di Spider-Man degli anni 90, però
Esatto, che
giusto
ormai è roba loro, esatto.
così. E
E no, bellissimo,
poi non
bellissimo.
si lamentino se Disney Plus è un buco nell'acqua dal punto di vista economico, cioè se le pietre miliari non le mettete, non è colpa mia.
Ho visto che c'è stata la prima flessione di abbonati.
Aumenteranno i prezzi anche loro.
E va anche detto che forse ultimamente anche loro un minimo di zoppicamento, io comincio a vederlo. Ci siamo sempre detti che era la piattaforma migliore, forse a distanza di 4 anni, forse adesso comincia ad esserci il primo segnale di stanchezza, che è anche fisiologico, per carità.
Sì, poi chiudiamo questo inciso, forse anche continua a essere la piattaforma migliore, ma non per le novità.
Esatto, sì, no, esatto, a livello di archivio, per carità. Cioè,
Esatto.
ricordiamo che hanno anche tutti i film della Fox,
Paghi
quindi
l'archivio, ecco.
paghi l'archivio, decisamente. Allora, la mia ultima scelta è stata un po' ragionata, nel senso che in tutto questo volutamente è stato lasciato fuori la trilogia, che al momento ha 2 capitoli di Spider-Verse, perché se ne è già parlato tanto, e comunque forse è anche il caso di evadere un attimo dal mondo dei supereroi. Quindi sono andato a ripescare un film dello scorso anno, che è Tartarughe Ninja Caos Mutante, che anche in questo caso, secondo me, ha avuto un buon successo, ma non quanto si meritava. Le Tartarughe Ninja è un altro franchise che esiste da circa 40 anni. È stato ripreso in mano da Seth Rogen, che ricordiamo che, oltre ad essere uno dei produttori di The Boys, è proprio un esperto, è un nerd, si può dire tranquillamente.
Certo.
Seth Rogen, uno di noi, ha deciso appunto di riprendere in mano tutto l'aspetto delle Tartarughe Ninja, posizionarli ad un'età tra i 15 e i 17, quindi renderle proprio, infatti è TMT in realtà il film, sulle Teenage Mutant
Ninja
Turtles,
Turtles.
Ninja Turtles, sì, scusate. Caos Mutante non ci fa vedere la loro origin story, ma proprio questa esplosione di mutanti che stanno per invadere New York. Quindi vedremo una April O'Neil coetanea e afroamericana, e non è un reboot, non è un rifacimento, è una storia fighissima, dove il target forse sono più dagli adolescenti in su, perché è un continuo riferimento alla cultura pop e nerd dagli anni 90 in poi. È un tipo di animazione ancora molto particolare, anche questo, tra totalmente digitale. Assomiglia in parte a
Vero.
Spider-Verse, in parte a dei momenti dove i personaggi addirittura sembrano quasi, dico, di plastilina, ma siamo veramente tra la stop motion, la CGI e il mondo del videogame. Esteticamente è clamoroso. Ha una colonna sonora pazzesca di Trent Reznor e Atticus Ross, che sappiamo essere al momento lì con Zimmer e i grandissimi, si sono occupati molto anche di Pixar. La loro ultima opera è Challengers, quello di Guadagnino, perché comunque riescono a spaziare bene. Consigliabilissimi su Spotify per qualsiasi aspetto, perché tutte le loro colonne sonore comunque hanno il loro perché. In questo caso si gioca con dei suoni sull'elettronica che vanno a richiamare anche quasi il suono 8-bit del Game Boy, anche un po' fracassoni nel momento, ovviamente abbinato ai combattimenti delle tartarughe ninja, ed è notevolissimo. Consigliato in inglese, se possibile, perché i doppiatori sono clamorosi. Solo John Cena che fa, insieme a Seth Rogen, tra l'altro, che doppiano Rocksteady e Bebop, solo quello vale la pena. Io non sono un
Meritano.
fanatico dell'originale, però va detto che qua il lavoro fatto è veramente notevole, anche in italiano comunque. È un film avventuroso che va a richiamare appunto un franchise storico, rendendolo però modernissimo e assolutamente fruibile a tutti. Spero con tutto il cuore che ci sia un seguito. Al momento il film forse può essere, non è da escludere, può essere un attimo penalizzato, perché se non erro in esclusiva su Paramount Plus,
Sì, esatto, corretto.
che però è abbinato magari per chi, senza fare pubblicità, però così è, c'è il regalo per i clienti Sky e ha tutta una serie di vantaggi se abbonati tramite Prime Video, così. Noi non abbiamo mai parlato di Paramount, un altro motivo per cui l'avevo messo un attimo dentro. Sbilanciamoci, secondo me come Apple Plus 1 o 2 mesi di Paramount ogni tanto può valer la pena, perché ha alcune serie TV notevoli. Notevoli, non di più, il catalogo è abbastanza sovrapponibile a quello delle altre piattaforme. C'è qualche esclusiva, ultima Knuckles, la serie spin-off tratta da Sonic, però va detto che per Caos Mutante e altri 4-5 film, che comunque stiamo parlando di Paramount, altro gigante della cinematografia, un giretto ne vale la pena. Stando legati al tema di oggi, questo film va visto perché rappresenta anche lui uno step ulteriore nella ricerca e nella novità che il 2023/24 ci ha regalato in abbondanza in tutti gli ambiti, anche l'animazione.
Perfetto, insomma, questi sono i nostri 10 consigli per l'animazione per la vostra estate. Chiaramente, se avete altri consigli anche da dare a noi, ben lieti di appunto accoglierli e poi guardare, saremo anche lieti di rispondervi proprio personalmente, insomma, se ci è piaciuto o meno, quindi non esitate a farlo nella sezione commenti. Diteci un film d'animazione che voi invece vi sentite di consigliare per quest'estate, o anche più di uno ci mancherebbe, assolutamente saremo ben lieti di leggere e guardare quello che ci consiglierete. Siamo veramente open mind da questo punto di vista. Da parte mia, poi, giusto per concludere anche questa puntata, le solite raccomandazioni: mettete la campanellina, seguiteci sul canale YouTube, su Spotify, insomma, iscrivetevi anche al nostro podcast e se vi va di lasciare appunto un commento, un like, insomma, ci fa piacere e ci aiuta anche questo a crescere. Insomma, ci permette anche di poter realizzare dei nuovi contenuti per voi. Quindi, questo è un po' quanto. In tutto questo io ringrazio Mauro per essere stato con me per questa puntata
Grazie a voi.
e io vi do appuntamento alla prossima Top 10 Summer, chiamiamola così un po' come fanno i DJ, quelli bravi in spiaggia, che magari vi potranno un po' tartassare se state cercando di fare un pisolino al mare, ma o in montagna, dove siete. Insomma, noi comunque ritorneremo e ci potrete ascoltare quando e dove volete. Grazie mille e alla prossima. Ciao a tutti!